Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.
Čim pogledam ujutro, gutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koko mrtvi, teror i harmonike, hiljadu zašto, ali jedno za tu.
E buon pomeriggio a tutte e tutti, benvenuti e benvenute a una nuova puntata del Duello dei Balcani qui su Radio Wombat, 13.59 sulle frequenze AM. È il buon Tuco che vi parla, vi auguro un buon pomeriggio. Puntata leggermente indifferita perché la stiamo registrando il giorno prima, quindi le notizie di giovedì mattina purtroppo le perdiamo per strada. Ma ci accontentiamo, tanto non c'è poca roba di quello che era è fino ad ora successo. Di cosa parliamo? Di cosa parliamo oggi? Parliamo ovviamente di Russia, Ucraina, United States, Europa, mondo e tutto quanto, partendo da un ottimo articolo passatomi dal buon Mario, che ringrazio ancora. Faremo un'analisi un po' così, un po' differente da quella che leggiamo sui giornali, ma non mi dilungherò eccessivamente, anche perché si parla solo e soltanto di questo, giustamente, però. Parleremo anche di Turchia e Grecia che riaprono i rapporti, parleremo di Iran e Washington e gli accordi di Vienna che prendono una svolta dopo lo stop successivo a Obama, no? con Trump. E poi che notizie avevamo trovato? Di cosa dovevamo parlare? Di energia, alla fine è il mio argomento preferito in assoluto, energia e... energia e geopolitica, ecco, potrei chiamare così la trasmissione. Va bene, andiamo col primo pezzo della puntata e poi partiamo subito appunto con le notizie. Rimanete quindi qui con me, Wombat!
Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, oh, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes and I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen but I had to stop from the shock of what I found. A room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello new shoes, bye bye blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, oh, short on money but long on time. Slowly showing in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, some new shoes on. excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
Ed eccoci qua, per chi si fosse collegata in questo momento, questo è l'urlo dei Balcani, il Bontuco che vi saluta. Se volete parlare con me, nessuno vuole mai parlare con me, a parte il caro Enrico Vigna che continua a mandarmi un sacco di notizie interessanti, anche se non ci conosciamo, e potete scrivermi a postawombat@insiberia.net. Allora, abbassiamo un po' il sottofondo. Oggi puntata particolare perché abbiamo il pubblico. Il pubblico vuole salutare?
Ciao!
Si avvicini.
Ciao a tutti!
E tutte!
Beh,
parliamo come si deve. Bene, grazie al pubblico. Partiamo subito appunto dall'articolo consigliato dal buon Mario in casa Contropiano. Perché è un po' l'analisi un attimino più lucida che sono riuscito a trovare a giro su tutta la vicenda. Come sapete, io lo dico dalla prim'ora, il problema sono l'energia e questa guerra all'energia, a reperire fonti energetiche perché sono il futuro, e questa vicenda si inquadra esattamente in questo. Quindi andiamo a seguire appunto l'articolo. Allora, sulla crisi ucraina e del gas ormai il bluff è generalizzato. Lo sa il presidente francese Macron, ieri a Mosca e oggi a Kiev. Chiaramente queste sono cose passate. A Mosca, tra l'altro, Macron, Putin l'ha fatto aspettare lì 3 ore e poi non voleva fare il tampone. Insomma, bellissime anche quelle schermaglie. Lo sa ancora meglio il timido cancelliere tedesco Scholz, che oggi finalmente si è deciso a prendersela, insomma, ad attaccare la Russia. Era titubante, giustamente, per vari motivi, ma ne parliamo dopo. Tirato appunto per le orecchie da Washington perché esita a scontrarsi con Putin. Il bluff è accompagnato dal sospetto che a minacciare davvero l'Europa non sia Putin, quanto Biden, che sulla questione dei rifornimenti energetici da Mosca non ha purtroppo una posizione diversa da quella di Donald Trump. La posta in gioco è una simulazione di guerra, sì, ma del gas. La verità che è che gli americani vogliono far saltare il gasdotto Russia-Germania e Nord Stream 2. E ce l'hanno fatta, l'hanno bloccato oggi. Scholz appunto ha detto basta, ora si blocca, non gli diamo i permessi di agibilità, insomma quello che è. Anzi, diamo anche delle sanzioni. Appunto, Nord Stream 2, dove nel consiglio è entrato anche l'ex cancelliere Schröder. Nel consiglio appunto di sicurezza. La sua caratteristica principale, quella di non piacere agli americani, è di bypassare completamente gli stati baltici, quelli di Visegrad, l'Ucraina e la Bielorussia, spazzando via così qualsiasi eventuale pretesto da parte di questi paesi di fare pressioni su Mosca. Questi paesi, tranne ovviamente la Bielorussia, pedina manovrata da Mosca, sono in gran parte pedine manovrate attraverso la NATO dagli Stati Uniti. Qui si parla dei paesi baltici che appunto oggi hanno ricevuto, tra l'altro, le prime truppe statunitensi, i primi aerei, gli elicotteri Apache, sono contentissimi, soprattutto la Lituania ha detto, lo chiedevamo dall'inizio che ci mandasse un po' di truppe, grazie, quindi loro sono assolutamente contenti. Con la disponibilità della sprovveduta Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, gli americani vogliono far credere di poter essere loro, pronti al soccorso, i fornitori dell'Europa. Questo è un bluff, dati alla mano, ancora più clamoroso dell'annunciata guerra in Ucraina. Senza dimenticare, la Commissione Europea inserisce nella sua tassonomia verde addirittura il nucleare, non solo il gas. Che dice il governo rosso-giallo-verde tedesco che ha rinunciato al nucleare? Ed ecologica e giusta scadenza ora serve per la transizione ecologica. Passaggio. Comunque dice, insomma, la Commissione Europea, sì, c'è la transizione ecologica e sta puntando sul nucleare, ora vediamo come si fa, come non si fa, ma sì, come si diceva anche nelle puntate scorse, appunto, certo che ci punta, ma soprattutto il gas, soprattutto per questa transizione, quindi il gas è al centro di tutto. L'amico Davide Tabarelli, presidente del Nomisma Energia e tra le voci più autorevoli in Italia sul tema, è sempre stato chiaro su questo punto. I costi di produzione in Russia sono più bassi di almeno un terzo. È assurdo pensare che si scelga di affidare il sistema energetico europeo a importazioni così lontane, con costi di trasporto elevatissimi, tenendo in considerazione anche il dispendio di energie, la perdita di metano e i danni ecologici. Sia chiaro, gli americani il gas ce l'hanno e come. Più di quanto prevedessero. 20 anni fa stavano per diventare importatori di gas, poi si sono accorti di aver sbagliato i conti e hanno convertito le strutture sull'Atlantico per esportare. Sono pieni di gas e cercano di venderlo ovunque. Il problema è che è lontano e costa più di quello della Russia che arriva con le pipeline, con appunto gli stream, i grandi gasdotti. Il GNL americano viene estratto e poi liquefatto, quindi deve essere stoccato e poi trasportato sulle navi. Una volta giunto sulla terraferma, finisce nei rigassificatori. Nell'impianto di stoccaggio viene riportata alla forma gassosa ed è pronto al consumo. Per capire perché il GNL non è un sostituto del gas che arriva con la pipeline, basta guardare i rigassificatori. Sono impianti sfruttati poco perché il gas via nave costa molto di più e ci vorrebbero migliaia di metaniere per sostituire quello di Mosca. In poche parole, il gas USA sarebbe scelta demenziale, giustificata solo in un caso, lo stato di guerra appunto. In poche parole, la ventilata guerra in Ucraina è una simulazione di una guerra per il gas. Russia e Cina in questa crisi elaborano piani strategici ed energetici per il futuro. Noi paghiamo le bollette. Che non convenga, lo dicono le cifre del Nomisma. Il consumo in Europa di gas nel 2020 è stato di 380 miliardi di metri cubi. Le importazioni di GNL degli Stati Uniti sono state di 23 miliardi di metri cubi, mentre quelle della Russia hanno toccato quota 145 miliardi. E le spese e le stesse proporzioni sono stimate appunto per il 2021-2022. È evidente che le operazioni sul gas americano hanno un carattere più politico che economico. Non è in grado a breve e medio termine di competere con la Gazprom russa. Ecco il bluff. Ci sarebbe poi da riflettere sui fornitori alternativi. Il TAP dell'Azerbaijan, tra gli azionisti pure il russo Lukoil, può fornire al massimo 20 miliardi di metri cubi. Il Nord Stream 2 almeno 55, però sappiamo che questo non è chiuso. Il Green Stream della Libia ha una portata teorica di 8 miliardi di metri cubi, ma per il caso libico, cominciato con la guerra NATO del 2011 con la Francia alla guida, ci sono continue interruzioni e per questo si è investito poco in un paese con grandi risorse. La Libia è piena di risorse, però è talmente incasinata che ci si può fare poco. Unica nota positiva è l'Algeria, che sta pompando gas più del solito e a gennaio ha superato per un mese la Russia come maggiore fornitore. Poi ci sarebbe l'Iran, che ha la seconda riserva al mondo dopo Mosca, ma è sotto sanzioni e guarda sempre di più alla Cina di conseguenza. La guerra di Siria negli scorsi anni ha fatto saltare il progetto di portare il gas siriano attraverso l'Iraq sulle sponde del Mediterraneo, una pipeline che avrebbe ribaltato i rapporti energetici del Medio Oriente. Ecco uno dei motivi meno citati perché Bashar Assad, alleato storico di Teheran, è diventato a un certo punto il nemico perfetto. I suoi nemici arabi turchi e lo stesso Israele, oltre agli Stati Uniti, non tolleravano che potesse avere risorse energetiche in proprio e di origine iraniana. Effettivamente questo è uno dei motivi per cui Bashar al-Assad non è stato supportato. Ora gli Stati Uniti, dopo essersi attivati da anni contro il Nord Stream 2, che sono anni e dice no, non lo potete fare, no, non lo fate, ma la Germania dice sì, ma capito, ci sta investito, ci sono le aziende tedesche, no, non lo potete, non lo fate, ma insomma è gas, non è che ce n'è, ce l'hanno fatta. Non riuscendo mai nell'impresa, alla fine, dando con Biden un pur tacito consenso alla Merkel, perché iniziativa privata, vorrebbe di fatto sanzionare al più presto anche il gas della Russia. Insomma, per gli americani l'Europa non deve avere gas a buon mercato. C'è il loro e costa molto di più. Non vi sembra un affare? Bene, questo è l'incredibile articolo di Contropiano, che quando avevo letto sul computer non aveva così errori di sintassi, però qui sul cellulare è così. E allora usiamo il computer. Quindi questo è il punto di partenza della riflessione, cioè il gas. Il punto era che, come diciamo fin dall'inizio, gli Stati Uniti non volevano che ci fosse un ulteriore gasdotto russo che superasse l'Ucraina, unica sponda occidentale, unico blocco occidentale nel mezzo, che poteva usare appunto come questo passaggio degli oleodotti come pressione contro Mosca nel dire smettetela di fare quello che volete. E quindi la questione è tutta energetica. Infatti, ci colleghiamo da questo punto di vista perché cosa non ti è successo? Il 22 di febbraio. In Qatar ci sono state le discussioni sul gas con un occhio alla crisi appunto ucraina. La capitale del Qatar, che è Doha, ha ospitato il sesto vertice del forum dei paesi esportatori di gas, in sigla GEFC, conclusosi oggi il 22 febbraio, cioè ieri, il 22 febbraio, sullo sfondo delle crescenti tensioni in Ucraina, le quali rischiano sempre più di minacciare le forniture di gas nel continente europeo. L'incontro di Doha, della durata di 2 giorni, ha visto la partecipazione di delegati provenienti dagli 11 paesi membri del forum, ovvero Qatar, Russia, Iran, Algeria, Bolivia, Egitto, Guinea Equatoriale, Libia, Nigeria, Trinidad e Tobago e Venezuela, i quali rappresentano insieme ad altri 7 paesi osservatori il 70% delle riserve accertate di gas e il 51% delle riserve mondiali ed esportazioni di gas naturale liquefatto. La Russia guida gli stati membri in termini di volume di produzione con un totale di 638 miliardi di metri cubi all'anno, pari al 16,57% della produzione globale totale registrata nel 2021, seguita dall'Iran con una produzione di 249,6 miliardi di metri cubi, ovvero il 6,48%, e il Qatar con 205,7 miliardi, che si attesta al 5,34% della produzione. Tuttavia il Qatar entro il 2026 potrebbe salire in cima alla lista dei produttori ed esportatori di gas a livello globale, grazie soprattutto al North Field, il più grande giacimento di gas naturale non associato al mondo, con riserve recuperabili che ammontano a più di 900 trilioni di piedi cubi standard, pari a circa il 10% delle riserve mondiali. L'obiettivo del forum è sostenere i diritti sovrani degli stati membri, ok? Cioè, quindi nel mentre ci si dà i cazzotti su, cioè, anzi, si fa vedere i muscoli, su, giù, invece, nel mentre si ritrovano per parlare di gas. L'obiettivo del forum è sostenere i diritti sovrani degli stati membri sulle proprie risorse di gas naturale e le capacità di pianificare e gestire in modo indipendente un loro sviluppo sostenibile ed efficace. Pertanto, attraverso gli incontri, si cerca di instaurare un dialogo tra produttori e consumatori di gas per garantire la stabilità e la sicurezza dell'offerta e della domanda nei mercati globali di gas naturale. Insomma, fondamentalmente ci si trova per mettersi d'accordo chi lo comprerà chi e come. È stato l'emiro del paese, che è l'anfitrione, Sheikh Tamim Bid Ahmad Al Thani, ad esortare i paesi membri del GEFC da un lato ad esportatori ed importatori, dall'altro a profondi sforzi per assicurare forniture stabili e affidabili di gas naturale ai mercati internazionali e a instaurare canali di dialogo per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello globale. Quindi dice, da una parte impegniamoci ad esportare e a importare chi ha necessità, dall'altra cerchiamo di mantenere una stabilità almeno sui mercati internazionali. Il Qatar, nello specifico, ha affermato che la propria capacità di produzione di gas naturale liquefatto passerà da 77 a 126 milioni di tonnellate. Quindi, insomma, i produttori di gas stanno crescendo perché è appunto l'energia di transizione. Tra l'altro, poi dove ci porterà ancora non è ben chiaro. E quindi si fanno avanti anche nuovi attori. Al Thani ha poi fatto particolare riferimento a un impianto di cattura del carbonio in fase di costruzione, il più grande del Medio Oriente, il quale si prevede immagazzinerà 2,5 milioni di tonnellate di carbonio all'anno in 4 anni, mentre entro il 2030 la struttura isolerà 9 milioni di tonnellate all'anno. Quindi questi sono degli impianti di cattura del carbonio dall'aria per produrre energia. E vorrei approfondire come funzionano, perché non lo so tecnicamente. Comunque, ciò avviene dopo 2 decenni in cui, a detta dell'emiro qatariano, il mondo ha assistito a un grande cambiamento nella mappa energetica, il cui gas naturale ha svolto un ruolo sempre più rilevante ed è stato in grado di occupare aree crescenti del paniere energetico in molti paesi al mondo. Allora, il punto che mi interessava, però, è questo. Stando a quanto riferito il ministro... Ecco qua, stando a quanto riferito dal ministro di Stato qatariano per gli affari energetici Saad Al-Kabi, che era anche lui lì, i paesi produttori di gas non accettano l'imposizione di sanzioni economiche a nessuno degli stati membri del forum, al di fuori al di fuori del quadro delle Nazioni Unite. Tuttavia non è stato fatto riferimento ad alcun caso specifico. Il rappresentante per Mosca all'incontro, il ministro dell'energia Nikolaj Shulginov, nel suo intervento non ha parlato della crisi ucraina, ma ha semplicemente affermato che le compagnie del proprio paese sono impegnate a fornire la quantità di gas stabile nei contratti esistenti. Quello che si è ribadito in questo summit, appunto, dei produttori di gas è che non si accettano, diciamo, sanzioni a caso economiche, perché il gas è una cosa primaria e quindi non si può sanzionare. Questa è un'affermazione interessante. Mosca fa parte, appunto, come avete visto, di questo elenco, e quindi lo schieramento a breve termine che ci sarà probabilmente da parte degli stati, cioè chiaramente l'Europa subito è andata dietro, oggi abbiamo visto agli Stati Uniti, oggi abbiamo visto Australia, Giappone e Canada, chiaramente, che hanno detto sì, anche noi facciamo le sanzioni. Vediamo come si schiereranno invece, appunto, questi altri attori di questo gioco, anch'essi produttori di gas, che hanno, appunto, l'altro giorno hanno detto, ma insomma le sanzioni non andrebbero evitate. Quindi questa è una questione importante sugli schieramenti, appunto, geopolitici, che passano, appunto, attraverso l'energia. Quindi quello che stiamo dicendo è che il punto nodale della questione è sempre solo la lotta al reperimento dell'energia. Stop agli importi di gas russo. Quali sarebbero le conseguenze per l'Italia? In tutto ciò noi siamo nel mezzo, perché come abbiamo già detto, ma in questo articolo, se non sbaglio, se ne capisce piuttosto bene, noi tendenzialmente dipendiamo dal gas russo e è un bel problema non averlo. E sì, l'Algeria comincia a pompare, viva, ma non è sufficiente, assolutamente non è sufficiente. Quindi come ci dobbiamo schierare? È chiaro che ci siamo schierati dalla parte degli Stati Uniti e della NATO, perché non possiamo fare altrimenti. Però la situazione non è così semplice. Va detto che c'è chi sta peggio, eh? C'è chi sta peggio, per esempio la Serbia. La Serbia è forse quella, è una di quelle che si trova più nel mezzo, perché nel suo cercare di avere un ruolo importante nei Balcani ha rivolto molto lo sguardo, come sappiamo, alla Cina per quanto riguarda gli investimenti, ma alla Russia come interlocutore politico privilegiato se l'Europa non si dà una mossa a essere una buona mamma, non lo so, un buon alleato. Quindi a questo punto si trova nel mezzo, perché prima era nel mezzo, però essendoci una crisi subiranno grandi pressioni sicuramente. C'era anche un articolo e dopo andiamo a guardarci. Allora, però partiamo parlando d'Italia adesso. Dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato il riconoscimento dell'indipendenza delle due repubbliche popolari, che sappiamo essere Lugansk e Donetsk, l'Unione Europea e gli Stati Uniti potrebbero applicare sanzioni, e le hanno già applicate questo. Il settore energetico è uno dei più redditizi per la Federazione Russa, che si colloca al terzo posto dei produttori mondiali di petrolio e al secondo per il gas naturale. Secondo le stime dei ricercatori presso l'Eiter School of Economics di Mosca, Igor Makarov, i combustibili fossili, questo è un ricercatore della Eiter School of Economics di Mosca, i combustibili fossili rappresentano il 14% della produzione economica della nazione. Le entrate derivano da tale settore, inoltre sono responsabili di oltre il 40% del bilancio federale. Ok, quindi il 40% del bilancio della Federazione Russa dipende dalla vendita del gas. Tali entrate hanno permesso a Mosca negli ultimi anni di accumulare circa 630 milioni di dollari in riserve in valuta estera. Nel 2021 il Cremlino ha pareggiato il bilancio con un'aspettativa di prezzo del petrolio relativamente bassa, ovvero di 45 dollari al barile. L'aspettativa è stata definita bassa poiché nel 2021 la media dei prezzi si attestava a 70 dollari al barile. Tale approccio fiscale e conservatore, come ha sottolineato lo storico economico Adam Tus, ha consentito a Putin di isolare ampiamente il suo governo dagli effetti delle sanzioni economiche imposte dall'Occidente dopo l'annessione della Crimea alla Russia. Cioè, attraverso questa grande produzione e una sorta di svalutazione del proprio petrolio e gas, quindi vendendolo, diventando più competitivi, hanno guadagnato di più, e quindi quando hanno invaso la Crimea, dopo che c'era stato, appunto, i casini in Ucraina, erano arrivate piogge di sanzioni, così facendo la Russia è riuscita a pareggiare, tutto sommato gli è andata bene. Gran parte della produzione di energia della Russia soddisfa la domanda europea, in particolare attraverso il gas naturale, che arriva in Europa attraverso una rete di gasdotti dell'era sovietica. È vero, principalmente i gasdotti che arrivano in Europa, compreso quello che passa nell'Ucraina, sono dell'epoca sovietica. Appunto, gasdotti dell'era sovietica attraversano l'Ucraina e altri paesi dell'Europa orientale. Da parte sua, Mosca ha tentato di costruire nuovi progetti, tra cui il controverso gasdotto, appunto il Nord Stream 2, al fine di aggirare le reti più vecchie. In tale direzione la Russia starebbe altresì valutando un nuovo progetto energetico diretto in Cina. Questo è molto interessante, paese che ha importato nel 2021 38 miliardi di metri cubi di gas. Perché in tutto ciò, in questa vicenda, noi ci scordiamo che c'è un gigante geopolitico in gioco dall'altra parte, che diceva scazzottatevi fra di voi, fotte sega, però è più vicino, con gli Stati Uniti non ci parla, è molto vicino alla Russia. La Russia è piena di gas, la Cina produce un sacco, ha bisogno di un sacco di gas, il suo non gli basta, e infatti ha preso questi 38 miliardi di metri cubi, che sono circa 400 miliardi di dollari, ok? Ha pagato 400 miliardi di dollari di gas alla Russia nel 2021. Sebbene gli import di Pechino siano inferiori rispetto a quelli europei, sono comunque di particolare interesse appunto per Mosca. L'Europa dipende dalla Russia per il circa il 40% delle importazioni di gas naturale, che per lo più arriva attraverso i gasdotti Yamal Europe, che attraversa la Bielorussia e la Polonia, fino ad arrivare in Germania, il Nord Stream 2 e 1, scusate, che va direttamente in Germania tramite l'Ucraina. Questi sono i due gasdotti principali. Nonostante ciò, è importante sottolineare che Europa e Federazione sono legate da un'interdipendenza. Il Cremlino dipende dalle entrate derivate dall'export verso l'Europa, che come abbiamo detto è il 40% degli introiti della Federazione Russa. Quest'ultima dall'energia fornita dalla Russia. Secondo analisti internazionali, la dipendenza dell'Europa implicherebbe che, con sanzioni più severe nel settore energetico, il blocco potrebbe mettere seriamente a rischio le già traballanti importazioni energetiche, così come le entrate di Mosca. Quindi è un'arma a doppio taglio. Complessivamente la Russia previsiona circa un terzo di consumo europeo di gas naturale, utilizzato per il riscaldamento invernale, nonché per la produzione di elettricità e per la produzione industriale. L'Unione Europea si rivolge anche alla Russia per oltre un quarto del fabbisogno del blocco di petrolio greggio, che è ad ora comunque la più grande fonte di energia dell'Unione Europea. Alcuni stati dell'Europa sono molto più dipendenti di altri. Il Portogallo e la Spagna utilizzano poca energia russa, mentre la Germania, la più grande economia europea, riceve più della metà del suo gas naturale, più del 30% delle sue forniture di petrolio greggio dalla Russia. Dopo Berlino si colloca l'Italia. La Francia invece ricava la maggior parte della propria elettricità chiaramente dall'energia nucleare, ma fa ancora affidamento sulle importazioni russe per soddisfare il fabbisogno di combustibili fossili. Analisti internazionali hanno altresì sottolineato che i piani per l'Europa più green, che dovrebbe progressivamente abbandonare l'energia ricavata dal nucleare e dal carbone, potrebbe aumentare la dipendenza verso la Russia. Certo, chiaramente nella fase, come stiamo dicendo, nella fase di transizione ecologica, il gas è fondamentale. Chi ce l'ha è ricco. Nel report pubblicato da Eurostat nell'ottobre del 2021 è emerso che lo scorso anno la Russia è rimasta la maggiore esportatrice di gas naturale e di petrolio greggio verso l'Europa. Nel primo semestre 2021 oltre il 75% delle importazioni di petrolio greggio di Bulgaria, Slovacchia, Ungheria e Finlandia provengono dalla Russia. E va bene, loro sono lì, ci sta. Quanto al gas naturale, i seguenti paesi, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Ungheria, Austria, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia, hanno importato oltre il 75% del totale degli import domestici di gas naturali nella Russia. In entrambi i casi si è trattato principalmente di paesi geograficamente vicini alla Russia, chiaramente. Loro esportano di più e gli costa anche meno. Per quanto riguarda il petrolio greggio, nel primo semestre 2021 i maggiori importatori dell'Unione Europea sono stati Belgio, Germania, Spagna, Italia e Paesi Bassi, perché noi, come sappiamo, abbiamo pochissima energia, tutti con una quota superiore al 10%. Di questi, la quota della Russia nelle importazioni nazionali era inferiore al 25% per Belgio, Spagna e Italia, e tra il 25 e il 50% per i Paesi Bassi e Germania. Quindi, insomma, un 25% è una grossa percentuale. Quanto al gas naturale, nel primo semestre del 2021 i maggiori importatori di gas naturale sono stati Germania, Italia e Paesi Bassi. tutti al di sopra del 10%. Di questi tre, la quota della Russia era inferiore al 25%. Per i Paesi Bassi, tra il 25 e il 50% per l'Italia, tra il 50 e il 75% per la Germania. Insomma, tutto ciò per dire cosa? Che siamo dipendenti dalle forniture di gas della Russia, e quindi si apre il capitolo che l'Europa, il grande gruzzolo Europa, dovrà rifornirsi a qualche altra parte. Perché è evidente che, dipendendo dalla Russia, se poi si bloccano gli arrivi del gas alla Russia per questa crisi ucraina, l'Europa rimane scoperta. E quindi, come ci diceva appunto l'articolo abbiamo letto all'inizio, qui ci guadagna solo e soltanto chi può fornire gas immediatamente, e cioè gli Stati Uniti, anche se costa di più. Poi chiaramente, ecco, diciamo la cosa qui, non è che io sono pro-Russia, perché quindi se dove ti schieri c'è un carnefice, quindi no. Però rimettiamo un attimo in sella la questione, cioè non è che ci sono i buoni e i cattivi, ma tendenzialmente ci sono i cattivi da entrambi i lati. E la questione è il reperimento dell'energia. Allora, fermiamoci un attimo, perché ho parlato veramente tanto e ho dato tanti numeri, quindi vi ho sicuramente lasciato...
Innumerato.
Andiamo con un po' di leggerezza con gli Omnia per un po' andare nel bosco e poi torniamo alla realtà vivida di oggi. Wombat. Thank you. Allora, rieccoci qua per chi si fosse collegato in questo momento. Io sono il buon Tuco e questo è l'Urlo dei Balcani. Parliamo di geopolitica in generale con una prospettiva balcanocentrica. Mi piace definirla così. E effettivamente, diciamo, un po' i Balcani allungati fino al nord sono effettivamente il centro dell'analisi di tutto. Ma, comunque, vorrei concludere appunto il discorso con questa seconda parte sulla crisi ucraina, quindi quello che abbiamo dato per assodato con tutta la sfilza di numeri, mi scuso per essere stato forse troppo pesante, è per capire appunto che è l'energia, la questione centrale di tutto, non è il territorio ucraino, la difesa dell'Europa da un attacco, una possibile nuova guerra fredda. Di base è appunto la guerra del gas, la guerra dell'energia, in questo caso il gas, ma come abbiamo parlato tante volte non è solo il gas. Concludiamo vedendo un po' un carrello, partendo appunto, dicevo, dalla Russia dice non compromessi sulla sicurezza. Non è questo, infatti, ve lo volevo leggere, ma è questo qua, nemmeno, è questo. Cioè la Serbia, appunto, come vi avevo accennato prima, che è quella che ne busca di più. E quindi andiamo un attimo a approfondire questa cosa, poi un attimo uno sguardo sull'Ucraina. Cosa ha risposto Putin? E poi, giuro, non parlo d'altro. Parlo d'altro, fosse facile, fosse scollegato, è tutto collegato. Però parlo d'altro. Allora, il presidente della Serbia, che come sappiamo è Vučić, Aleksandar Vučić, ha dichiarato che Belgrado affronterà una pressione politica senza precedenti, dice, c'ha già paura, a seguito delle decisioni del presidente russo Putin di riconoscere l'indipendenza delle due autoproclamate repubbliche popolari dell'Ucraina orientale. Proposta, tra l'altro, dall'opposizione, diciamo, dentro la Duma russa, della Federazione Russa, che è il Partito Comunista, tra l'altro. Tutto ciò, però poi, parliamo dopo. Tali dichiarazioni sono state rilasciate dal leader serbo il 21 febbraio durante un'intervista televisiva, secondo quanto riportato da Anadolu Agency. Vučić si è detto preoccupato poiché la posizione della Serbia al momento non sarebbe facile. Il paese sarà chiamato ad affrontare numerose sfide di natura politica, economica e di sicurezza. Belgrado subirà forti pressioni politiche, come è stato dimostrato negli ultimi 3 giorni, ha spiegato il presidente, senza fornire ulteriori dettagli. Ha detto, stiamo subendo delle pressioni. Non vi dico quali, ma sono belle forti, datemi retta. L'indipendenza dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk e Luhansk sarà accompagnata da profondi mutamenti nell'architettura della sicurezza mondiale, ha continuato Vučić. Non è possibile prevedere come si comporteranno i paesi, ha affermato il leader serbo, aggiungendo, per quanto riguarda la Serbia, il nostro impegno per la pace rimane stabile. Nonostante ciò, Vučić ha sottolineato che ad oggi la pace non rappresenta più una costante implicita. Ciò rende necessario un impegno e un lavoro congiunto per garantire sicurezza e stabilità, ha affermato Vučić, e bla bla bla. È proprio in tale direzione che il presidente serbo ha annunciato di aver emesso un ordine esecutivo di allerta costante per l'esercito e la polizia nazionale, così che possa essere pronti ad agire in caso di necessità. Dice, ci siamo allertati perché non sappiamo bene da che parte schierarci e quindi noi allertiamo l'esercito, poi si vedrà. Le dichiarazioni di Vučić sono da collocare nel quadro del progressivo riavvicinamento della Russia alla Serbia, la quale è diventata completamente dipendente dalle importazioni di gas russo. Oh. A seguito del contratto a lungo termine che le parti avevano sottoscritto il 25 novembre scorso. I nostri fratelli slavi, diceva Putin. Dopo l'incontro tra i russi, slavi russi. Dopo l'incontro tra Putin e Vučić, il capo del Cremlino aveva concesso alla Serbia di poter acquistare fonti energetiche russe al prezzo della precedente intesa, ovvero $270 per 1000 metri cubi di gas. Tale costo sarebbe stato applicato fino al maggio 2022. Il presidente serbo aveva dichiarato che il gesto di Putin faceva sottolineare il legame di amicizia tra i due paesi. Quindi, capito, la prima cosa è che hanno fatto un accordo fino a maggio 2022 per pagare poco il gas, perché siamo amici, e mo... dipende dove ti schieri, gli dice Putin, perché se ti schieri dalla mia parte, ok, se no, pagare. Tali sviluppi sono altresì giunti dopo che la Russia si è fatta strada nella politica serba per incrementare la propria sfera di influenza nel paese, al quale ha offerto sostegno diplomatico in numerose occasioni. Nel dettaglio, il Cremlino aveva sfruttato le recenti tensioni tra Belgrado e Pristina, riacuitesi nei mesi di settembre e ottobre del 2021 a causa di una controversa disputa sulle targhe, per tornare ad avere una certa leva sul paese, soprattutto dopo un periodo di allontanamento tra Mosca e Belgrado. Vabbè, ve lo ricordate, ne abbiamo parlato, appunto, che Serbia e Kosovo che si guardano sempre in cagnesco, sappiamo la storia, sappiamo perché, sappiamo ciò che è successo, sappiamo che Kosovo è sostenuto da Washington e quindi per forza di cose la Russia si è schierata dall'altra parte. Insomma, abbiamo parlato della questione delle targhe, abbiamo parlato del fatto che quando c'è stato il referendum sulla giustizia hanno di nuovo litigato perché in Kosovo non volevano aprire dei centri per votare, come si dice, delle cabine elettorali, ma diciamo fatevela a casa vostra perché è da noi. Le relazioni russo-serbe erano iniziate a freddarsi a partire dal 2020, da quando Vučić si era rivolto all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump per normalizzare i dissidi con il Kosovo. Tale decisione non era stata accolta positivamente da Mosca, poiché stava a significare che la propria sfera di influenza nei Balcani si stava progressivamente riducendo e, ancora peggio, stava passando nelle mani di Washington. Tuttavia, dall'elezione del nuovo presidente statunitense Joe Biden, la situazione è nuovamente tornata a favore di Mosca. Nello specifico, la Serbia teme che la Casa Bianca adotti una posizione più ferma riguardo alla disputa con il Kosovo, ad esempio rifiutando lo Stato di diritto in Serbia. Questo non ha dunque portato Belgrado a rivolgersi a Mosca per assicurarsi la sua protezione diplomatica, attuando una serie di mosse che l'hanno portata verso Oriente, allontanandola dall'Occidente. Un esempio lampante è emerso in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si è tenuta il 17 dicembre 2020, quando la Serbia ha votato contro la proposta di condannare la Russia per l'annessione della Crimea avvenuta il 16 marzo 2014. Per quanto riguarda i legami commerciali russo-serbi, è importante sottolineare che in totale le stime degli investimenti del Cremlino nel paese ammontano a 4 miliardi di euro. L'influenza economica di Mosca su Belgrado è tradizionalmente rappresentata dagli idrocarburi. Il più grande investimento russo in tale settore è nella multinazionale serba Naftan Industrija Srbije, il cui principale azionista con il 56,15% è il Gazprom, che c'ha veramente tutto la Gazprom comunque, il quale opera con successo sul mercato e si sta sviluppando attivamente. Pertanto la tradizionale sfera russa nella nazione è costituita da petrolio e gas. Nello specifico il 90% degli investimenti di Mosca è concentrato nel settore energetico, mentre il 10% nell'agricoltura. Gazprom Neft ha conquistato NIS, che è appunto Naftan Industrija Srbije, nel 2008 l'ha comprata per 400 milioni di euro, con l'impegno di investircene 500 milioni. Al tempo il debito della multinazionale serba era di 950 milioni di euro, con una perdita annua di 90 milioni. L'investimento totale dell'azienda russa in NIS è stato di circa 3 miliardi di euro e da oggi la compagnia è diventata un esempio da emulare a detta di diversi esperti di gas. Esperti di cosa? No, di economia, chiaramente. Inoltre la Russia ha altresì fornito alla Serbia un prestito per modernizzare e costruire la rete ferroviaria del paese, che sappiamo però che metà gliela sta costruendo la Cina, dal 2014. La compagnia statale della federazione RZD Holding ha ricostruito le linee Belgrado-Pančevo, Resnik-Valjevo, le infrastrutture e parte dello sviluppo del 10° corridoio paneuropeo dei trasporti, che è un'arteria piuttosto importante appunto per i trasporti su ruota, se non erro, e su rotaia. Parallelamente la Russia occupa un posto significativo nel settore bancario della Serbia, con lo sviluppo della Sberbank, bellissimo nome, e VTB. In tale contesto i media serbi non fanno alcun riferimento negativo alle attività della società cinese sul territorio del paese, mentre i pareri sull'operato delle imprese russe sono spesso negativi. E quindi, c'ha come se avesse il piede in tre staffe. Come fa? Con la terza gamba, Vučić, non si sa. Vabbè, quindi questa è la Serbia, che quindi quando ti metti a ammiccare a tutti, poi se scoppia una situazione del genere, butta male. Solo anche noi siamo un po' ammiccati a tutti. Infatti, la determinante è stato il nostro Presidente della Repubblica, cioè la nomina del nuovo Presidente della Repubblica, perché il principale partito, no? Di maggioranza, appunto il PD, che era alleato al Movimento 5 Stelle, l'unico vero cosa, scegliete chi volete, basta sia un atlantista. Non scegliete appunto qualcuno che invece è un po' di qua, un po' di là. Come si chiama lo scemo? Salvini. Pro-Russia, ora non lo dice, lo nasconde, però è quella frangia lì, è pro-Russia. Berlusconi, sappiamo. l'ha detto questa settimana, va bene, però ha annicchiato fino a questo momento. Comunque noi non voglio parlare della politica italiana, era per dire che anche noi, che siamo un paese comunque abbastanza amico della Russia, molto amico e suddito degli Stati Uniti in America, siamo un po' nel mezzo, non quanto la Serbia, ma siamo nel mezzo. Infatti, in tutto ciò, parliamo un attimo di Putin, cioè la Russia. Che ha fatto la Russia in tutto ciò? La Russia dice no, compromessi sulla sicurezza, promette risposte forti alle sanzioni USA. Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ecco, mi interessa parlare e leggere questo articolo perché ci sono delle questioni importanti, secondo me. Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha dichiarato il 23 febbraio che Mosca è ancora aperta alla strada diplomatica, sottolineando però che non intende scendere a compromessi sulla propria sicurezza. Il Ministero degli Esteri ha promesso una risposta forte alle sanzioni statunitensi. È durante un videomessaggio alla nazione, in occasione della Festa Nazionale dei Difensori della Patria, altresì nota per la celebrazione delle forze armate russe, che il capo del Cremlino ha rilasciato tali dichiarazioni. Putin ha ribadito che al primo posto vi sono gli interessi di sicurezza nazionale, avvertendo che il paese avrebbe continuato a rafforzare le proprie truppe, data la difficile situazione internazionale. Nonostante il messaggio fosse indirizzato ai cittadini, dalle parole del presidente russo si evincerebbe anche un sottotesto per l'Occidente. Il nostro paese è sempre aperto a un dialogo diretto e onesto ed è pronto a cercare soluzioni diplomatiche alle questioni più complicate. Questo l'ha affermato Putin, non è il sottotesto. Ma voglio ripetere che gli interessi della Russia e la sicurezza del nostro popolo sono incondizionati, quindi continueremo a rafforzare e modernizzare il nostro esercito e la nostra marina. Possiamo vedere la difficile situazione internazionale e le minacce poste dalle sfide attuali, come l'erosione del sistema di controllo degli armamenti e le attività militari della NATO, ha affermato Putin. Eppure gli appelli della Russia a costruire un sistema basato su una sicurezza uguale e indivisibile, che difenderebbe il mondo in modo affidabile tutti i paesi, rimangono senza risposta. Dice, noi vogliamo semplicemente che ci sia un controllo degli armamenti e delle truppe visibile, perché se no ci sentiamo minacciati, viste le vostre azioni. Questo gli conviene, chiaramente, perché è un attore militare tra i più forti al mondo e c'ha questo tesoretto del gas che lo porta lo porta a essere più forte da un certo punto di vista degli Stati Uniti d'America, che invece il petrolio tra un po' finisce e avranno perso questo tesoretto se non riescono a vendere il gas, ok? Tali parole sono giunte dopo che l'Unione Europea, tra cui anche il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio e il presidente statunitense, che è Joe Biden, vabbè, lo sappiamo, hanno annunciato la temporanea sospensione dei contatti diplomatici con controparti russe e poi tutto il resto. I colloqui riprenderanno solo se la federazione adotterà misure distensive rispetto alla crisi ucraina. Gli USA hanno annullato il vertice tra il segretario di Stato Blinken e il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, calendarizzato per il 24 febbraio. Anche il bilaterale di alto livello tra Biden e Putin è stato cancellato. Intanto, vabbè, chiaramente, no, dall'angolo si vedono due occhietti e dei baffi che si fanno vedere. C'è Erdogan, il presidente turco, ha annunciato che avrebbe proseguito a tenere contatti telefonici con la controparte russa. Nonostante ciò, Ankara ha sottolineato di non sostenere il riconoscimento dell'indipendenza delle due autoproclamate repubbliche separatiste, perché comunque c'è Erdogan che cerca di ritagliarsi questo ruolo internazionale al di là dei suoi giri in Africa e in Sud America. Chiaramente non ha credibilità, e però non può schierarsi dalla parte della riconoscere uno stato indipendente, perché lui sta schiacciando i curdi e che stanno dicendo noi vorremmo queste valli per starcene per conto nostro, per cui non può assolutamente dire sì, no, l'autodeterminazione dei popoli, no, col cazzo. E quindi anche lui si fa capolino, ma poi in realtà ha poche armi in mano. Infine, il 23 febbraio, un parlamentare del partito del Cremlino Russia Unita, Andriy Tuchov, ha dichiarato che l'esercito russo sarebbe entrato nel Donbass solo a seguito di una richiesta ufficiale presentata dai leader delle due autoproclamate repubbliche popolari. Tali parole sono state pronunciate da Tukach durante una visita a Donetsk, nel corso del quale ha altresì riferito che nel breve periodo sarebbe stata organizzata una riunione tra i ministri degli esteri di Russia e le due entità. In tale cornice è importante sottolineare che il leader della DPR, Denis Pushlin, ha affermato di voler avviare trattative con Kiev in merito alla questione della demarcazione dei confini. Pushlin ha inoltre reso noto che si sarebbe riservato il diritto di chiedere supporto alla Russia in caso di trattative. L'Ucraina, da parte sua, si è sempre rifiutata di avviare colloqui con le autoproclamate repubbliche popolari, riconosciute come organismi indipendenti da Putin stesso, il 21 febbraio. Cioè, ora sono ufficialmente, come sapete, lo dicono tutti i giornali, sono state riconosciute dalla Russia come effettivamente giuste le rivendicazioni di indipendenza. L'Ucraina dice: noi non se ne parla neanche, questo è il territorio ucraino. Assolutamente no. Nonostante la Russia neghi di aver già dispiegato forze armate nel Donbass, che per Mosca sarebbero inviate al fine di condurre una missione di peacekeeping, testimoni oculari citati da Reuters hanno rivelato di aver visto colonne di carri armati nella periferia di Donetsk. Io ho visto i vari filmati, ci sono queste colonne di camion con sopra i carri armati che li trasportano. Non è chiaro se siano russi, non si capisce, però stanno girando effettivamente questi filmati. L'avvistamento risalirebbe a martedì 22. Anche un corrispondente del Reuters ha riferito di aver avvistato circa 5 carri armati nell'area. Un'edizione militare russa, Top War, ha fatto sapere che sul web sono iniziati a circolare video, appunto quelli che vi dicevo, che ho visto anch'io. Secondo a quanto riferito da Top War, le prime due colonne dei veicoli blindati russi sarebbero giunte nel territorio tra la notte tra il 21 e il 22 febbraio, dirigendosi verso nord-ovest. Testimoni oculari citati dallo stesso Top War hanno riferito della presenza di un gran numero di carri armati e mezzi corazzati per il trasporto di personale. Di personale, insomma, di truppe. Successivamente sarebbe stato riportate anche truppe russe nel territorio. Si dice ci sono anche soldati proprio. Oltre a quelli che guidano i mezzi, chiaramente, perché sennò. Il Servizio Federale per la Sicurezza della Federazione Russa ha annunciato il 23 febbraio di aver sventato un presunto attacco terroristico in Crimea, che secondo l'accusa sarebbe stato organizzato da ucraini di estrema destra. L'operazione dell'FSB, che è appunto la il Servizio Federale per la Sicurezza, è culminato con l'arresto di 6 cittadini russi che intendevano far esplodere un ordigno in chiese ortodosse della regione di Crimea. Nella medesima era, le forze armate russe hanno annunciato lo svolgimento di esercitazioni militari. Nell'ambito delle manovre in corso della flotta nel Mar Nero, un gruppo di aerei del distretto militare meridionale è stato trasferito nella penisola. Si trattano di caccia, vabbè, non ci interessano i modelli, anche un distaccamento di elicotteri è stato trasferito nell'area delle manovre, composto da altri modelli. Non ci interessa, anche perché non sappiamo cosa siano. Comunque, questo era per dire, appunto, è interessante perché la narrazione di Putin da quest'altra parte, appunto, è appunto riconoscere l'indipendenza, è muoversi per la pace, è essere aperti al dialogo. Se volete, però, se state ad ascoltare le nostre garanzie di sicurezza. Però la cosa interessante è che lui in queste, ora qui non era citato integralmente, ma lui cita il periodo zarista. Lui sta dicendo, anzi era oggi e diceva, lui ha accusato, sbagliando, che Lenin abbia creato l'Ucraina nella creazione degli stati satellite, cioè degli stati facenti parte dell'URSS, quelli appunto nel blocco centrale, e che sia tutta colpa, insomma, c'è una narrazione anticomunista e fa riferimento al nazionalismo zarista. E questo è interessante perché poi appunto a scontrarsi poi lì sul confine ci sono da una parte quelli che vengono tra l'altro intervistati tutti i giorni dalle televisioni occidentali, che sono quelli del, non mi ricordo come si chiama, di questa divisione appunto ucraina, che sono nazisti, cioè c'hanno le bandiere naziste, fanno vedere nazisti, sono quelli che si rifanno a chi ha collaborato con i nazisti per occupare l'Ucraina. Dall'altra ci sai, non sono nazisti perché non si possono dichiarare nazisti, ma so comunque la stessa pasta, vogliamo chiamarli zaristi, appunto lì in Donetsk, e poi che arrivano anche da altre parti della Russia, appunto i volontari, i famosi volontari. Quindi poi, insomma, in tutto ciò, capito, è una questione, lì nel mezzo c'è l'estrema destra che se le dà e basta, quindi cioè da che parte vuoi stare? Da nessuna delle due, tendenzialmente. Quindi questo era. Intanto l'Ucraina ha smosso 30.000 riservisti, ci sono le esercitazioni anche nelle scuole e porto d'armi per tutti. Questo è il regalo di oggi. No, il regalo, cazzo, è una brutta situazione perché se scoppia la guerra la gente muore. Però questa cosa del porto d'armi per tutti mi ha colpito, sinceramente. Quindi l'altra, basta, avevo detto che avrei smesso di parlare di queste cose qui, e quindi la smetto, e invece no, col cazzo, perché c'è un'ultima questione che si apre in tutto questo scenario, cioè il Grande Artico. Il Grande Artico, che è l'altro grande scenario di scontro, perché si stanno sciogliendo il ghiaccio si sta sciogliendo con l'innalzamento della temperatura per il riscaldamento globale. Questo fa sì, come abbiamo già detto altre volte, che si aprono nuove vie nel Grande Nord e anche nuovi giacimenti in quello che poi l'Antartide piano piano perde di ghiaccio. Ci dice questo articolo di Osservatorio Russia. Sciogliendosi così rapidamente, la calotta artica non solo sta aprendo nuove rotte tra i ghiacci, ma sta anche portando alla luce tantissime risorse come petrolio, gas naturale e minerali. Risultato? Una nuova competizione tra grandi potenze in quello che viene definito lo Scramble for Arctic. Il ruolo geopolitico dell'Artico è cambiato irreversibilmente a causa del riscaldamento globale, diventando potenzialmente la sede di un conflitto a bassa intensità. Tra i principali attori che aspirano a un maggior controllo della regione, come la Russia, gli Stati Uniti e la Norvegia, sono i tre principali attori lassù, che hanno più mezzi. Prima di analizzare le dinamiche odierne che caratterizzano l'Artico, è necessario però accennare alcuni punti fondamentali riguardo alla giurisdizione dell'area, in modo da capirne le regole e di conseguenza comprenderne le strategie dei diversi giocatori, i quali fanno della calotta una scacchiera sul quale muovere le proprie pedine, che sono poi mezzi militari tendenzialmente. Contrariamente all'Antartide, regolata nel 1959 dal Trattato Antartico o Accordo di Washington, che ne ha demilitarizzato la regione e consentito la penetrazione solo per scopi pacifici come la ricerca scientifica, l'Artico non è oggetto di alcun trattato internazionale che ne regoli l'attività, la navigazione e l'utilizzo delle risorse, diventando così una potenziale terra di tutti. In mancanza di una convenzione a riguardo vengono applicate le regole dell'UNCLOS, ovvero il diritto del mare, secondo cui quelle dell'Artico rientrano nelle categorie delle acque internazionali. Allo stesso tempo le risorse ivi contenute sarebbero formalmente parte dell'UNESCO. Nel maggio del 2008 gli stati che ne costeggiano il litorale, cioè sono il Canada, Danimarca, Norvegia, Federazione Russa e Stati Uniti, firmarono la dichiarazione di Lulitsand, che enfatizzava non solo il ruolo del diritto del mare nel risolvere eventuali controversie internazionali, ma soprattutto la necessità di cooperazione tra stati firmatari. A distanza di 14 anni, però, suddetta cooperazione sembra cosa tutt'altro che scontata. L'Artico, infatti, non è più un punto di convergenza nel nome della ricerca, della lotta al riscaldamento globale, ma un nuovo teatro di contrasti, nonché l'obiettivo di quello che viene chiamato il nuovo, appunto, Scramble for Arctic. Specialmente durante l'ultima decade, i ghiacci settentrionali sono diventati un polo d'attrazione globale, fulcro di tensioni e attriti soprattutto tra i membri del Consiglio Artico. Un forum internazionale fondato nel 1996 e composto da 8 stati: Canada, Danimarca, Russia, Stati Uniti, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia. Il Consiglio si pone l'obiettivo di ristabilire le relazioni tra l'Occidente e la Russia post-sovietica in riferimento alla regione polare, trattando di tematiche come il futuro della popolazione indigena, l'uso delle risorse e la lotta al riscaldamento globale in un contesto diverso dall'ONU. Il fatto che ben 5 membri del Consiglio Artico siano contestualmente parte della NATO contribuisce ad alzare nuove barriere, soprattutto con la Federazione Russa. Dopotutto Mosca ha incrementato notevolmente le sue forze nella regione, dimostrando di possedere la supremazia militare in loco e destabilizzando conseguentemente gli equilibri. Tali divergenze hanno contribuito a innalzare quello che viene chiamata la nuova cortina di ghiaccio tra i due schieramenti. Se ne parlava l'anno scorso, se non sbaglio, sempre qui all'ora dei Balcani, con un rapporto di rompighiaccio tra Stati Uniti e Russia a tipo di 1 a 10. Che è notevole, cioè sono le uniche navi che possono transitare e muoversi tra i ghiacci e trasportare truppe e non solo, quindi la Russia è nettamente in vantaggio. L'interesse di Mosca per l'area, infatti, è tutt'altro che recente. I Pomori, ammesso che si pronunci così, i coloni russi si spinsero all'inizio del XVI secolo sulla costa del Mar Bianco fino a raggiungere con le loro imbarcazioni il cosiddetto passaggio a nord-ovest, toccando le varie isole del Mar Glaciale Artico. Nei secoli successivi sia l'impero russo che l'Unione Sovietica furono fondamentali nello sviluppo dell'esplorazione della regione. con la prima rompighiaccio polare e la prima stazione di ricerca su ghiaccio al mondo, per citare solo due dei primati, durante la guerra fredda l'Artico fu teatro di incontri ravvicinati tra flotte rompighiaccio, anche a propulsione nucleare, ah bello, non lo sapevo, sovietiche e sottomarini americani. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica, Mosca abbandonò quasi completamente la regione anche a causa dei problemi economici del paese, cioè un crollo totale. Soltanto a partire dal 2003 l'area riprese ad essere considerata parte degli interessi nazionali russi. Da allora, di conseguenza, il Cremlino ha puntato sulla costruzione di infrastrutture e basi militari nelle zone più remote del paese, come ad esempio l'isola di Wrangel, la terra di Francesco Giuseppe, in russo, non ve lo leggo perché non so leggere il russo, e la Novaja Zemlya, ospitante la base aerea di Rogacevo, cioè c'è una base aerea militare, roba pesa, dov'è? Vediamo un po', c'è una bellissima cartina, se volete, www.osservatoriorussia.com, articolo la nuova cortina di ghiaccio. Questo l'articolo, c'è un'ottima cartina che ci fa vedere le basi russe nell'Artico, che sono effettivamente piuttosto strategiche. Quanto dura l'articolo? No, siamo. Va bene. La terra di Francesco Giuseppe, un arcipelago situato... Ma si chiama davvero così? Si chiama davvero la terra di Francesco Giuseppe? Ma è bellissima questa cosa. Un arcipelago situato a nord della Russia è infatti la sede di una delle basi aeree militari più a nord del mondo, appunto, chiamata Nagurskoye, la cui struttura ricorda un trifoglio e presenta i colori della bandiera della federazione. Il complesso possiede una propria centrale termica, depositi di carburante e lubrificanti, ma anche cibo, vestiti, impianti di depurazione e garage per la manutenzione delle attrezzature. Tutte strutture in grado di funzionare autonomamente nonostante le estreme temperature. L'avamposto è dotato inoltre di sistemi missilistici all'avanguardia, considerati i migliori sistemi di difesa aerea al mondo, e la sua posizione risulta piuttosto strategica essendo l'arcipelago localizzato nel mare del Barents orientale. Ciò lo rende la base perfetta per proiettare la potenza del Cremlino nel nord Atlantico, in particolare tra l'Islanda, la Groenlandia, le isole britanniche e la Norvegia. Nel caso di un conflitto armato, infatti, questo avamposto garantirebbe accesso alla base aerea statunitense di Thule in Groenlandia, rappresentando un potenziale punto di attrito militare tra la NATO e la Russia stessa. Ok? Quindi è un punto piuttosto buono. Riassumendo, è possibile affermare che la presenza militare russa nell'Artico abbia tre obiettivi principali: stabilire una linea di difesa avanzata contro le incursioni straniere, assicurare il futuro economico della Russia e creare una base per estendere la propria potenza, principalmente nel Nord Atlantico. Di fronte a questo programma, però, gli stati, al di là della cortina di ghiaccio, sono pronti a reagire. La Norvegia, ad esempio, ha deciso di basare la sua sicurezza sulla deterrenza della NATO, rendendosi promotrice di una possibile difesa congiunta nel fronte nordico con il supporto di Londra e Washington in primo luogo. Il Canada invece cerca di sfruttare le opportunità economiche offerte dallo scioglimento dei ghiacci senza dare priorità a un approccio militare, ma focalizzandosi sul cosiddetto passaggio a nord-ovest. Anche la Danimarca, per proteggere la sua Groenlandia, poggia la sua politica di difesa sulla NATO e teme il possibile sfruttamento altrui delle proprie risorse, uranio, gas naturale e metalli rari usati nella costruzione di smartphone e veicoli militari. Finlandia, Islanda e Svezia puntano anch'esse sulla cooperazione, soprattutto in materia di cambiamento climatico, promozione del benessere della popolazione del nord, ricerca e infrastruttura. Quindi un approccio più blando, non economico, non militare, ma nel mezzo, no, cioè più civile, via. Lo stesso però non vale per gli Stati Uniti, chiaramente, che hanno più volte affermato di essere di fronte a una sfida militare. Ciò vale a maggior ragione in seguito al dispiegamento di forze russe avvenute il 26 gennaio 2022, 30 navi da guerra, 20 velivoli e 1200 unità militari, aventi l'obiettivo di proteggere la rotta artica, la quale dovrebbe essere parzialmente attiva, secondo Putin, già dal 2022-2023. Ne abbiamo parlato in qualche puntata fa, perché si stima che si sposterà un enorme volume di trasporto da lassù, e chi lo controlla farà un'enorme quantità di soldi. Al momento la possibilità di un conflitto per l'Artico sembra piuttosto remota, e il principale terreno di scontro tra est e ovest rimane l'Ucraina. Considerando però la leggera probabilità di risposte irrazionali da parte di entrambi gli schieramenti, l'eventuale scontro armato potrebbe protrarsi fino ai ghiacci del Polo Nord. In quel caso il confine artico si rivelerebbe decisivo, contrariamente alle previsioni. Il polo settentrionale, infatti, potrebbe diventare sede di esercitazioni militari da parte di Mosca, proprio per distogliere l'attenzione della NATO da un attacco russo in Ucraina. Sì, perché questo articolo mi sa che non è proprio di ora a ora, ma è del 16 febbraio. Però sì, questo, infatti c'erano stati dei movimenti di truppe, era effettivamente a, da una parte per stabilizzare, dall'altra per far vedere che loro sono forti. Mosca da una parte si avvale della diplomazia del Consiglio Artico per collaborare con gli stati membri della NATO al fine di preservare la stabilità e avviare una cooperazione efficiente in materia di economia e ambiente. Bene. No. Dall'altra invece manda chiari segnali militari ai membri del blocco opposto, sottolineando la sua volontà di rispondere nel caso in cui i propri interessi venissero minacciati. Nonostante questa chiara distinzione, è necessario tenere in considerazione le variabili derivate dal contrasto in Ucraina, il quale ha confermato ancora il modus operandi russo nel raggiungere i suoi scopi, ovvero spingere al limite i sistemi di sicurezza occidentali per guadagnare sia terreno che potere negoziale, correndo anche il rischio di spaccare definitivamente quello che può essere chiamata la nuova cortina di ghiaccio. Ok? Articolo interessante, no? Che ci dà lo sguardo anche sul nord, ne avevamo già parlato e accennato, ma non si può guardare solo da una parte, solo da un lato, solo guardare tutto in Ucraina, ma c'è un mondo intorno che si muove, anch'esso si muove intorno all'energia, però è alla ricerca dell'energia, però si muove, quindi è importante sapere un po', avere avere uno sguardo che guarda tutte e due le parti, come si dice, essere strabici. Uno sguardo strabico. Rilassiamoci un attimo con un pezzaccio che è esattamente dove l'ho messo. Dove l'ho messo? Eccolo qua, Murubao Bao Bao, dall'ultimo album. E poi torniamo con le ultime notizie di questa puntata. Wombat!
Il mare scrive, canta, rima, il rostro delle barche. Io navigato lungo il filo delle coste barbare. Porti persi ad arte, sulle rocce carsi. Ora brucio con due punti in uno di tre canti. Gli occhi immersi fra i miei sensi che hanno sempre sete. Ehi, hey, io volo e volo della fantasia. Fra i mondi immersi, fra i riflessi presi in una rete. Sogno il ritorno per tornare via, via, via. Dove voci di sireno offuscano la mente, il mare si farà bollente, ricordo latente, dove ogni sbaglio era un bagaglio ricolmo di niente, portare al limite il sapere in terre senza gente, ogni capello era un serpente mentre si fa sera, sotto coperta conto i giorni al lume di candela, ora che il vento si fa grande gonfia la mia vela, lei sta aspettando il mio ritorno, poi disfa la tela. Visione nitida, ho visto me stesso e l'isola, alle prime ore là il sole scaldava Itaca, dentro il mio cuore ogni rotta si è fatta effimera e muta la nostalgia, quei una speranza liquida, la stessa conta che una volta lascio tutti i monti, la stessa mossa sulla costa lascio tutti i bruti, e le onde aperte là fra le colonne d'Ercole, la stessa forza che mi sposta e soprattutto iubris. Vedi, qui va tutto bene, tutto gonfio vele, come marinare, le onde corte intanto vieni, qui con gli occhi pieni, tutto quel che vedi. Basta mai.
L'ottava bolgia forgia fiamme mentre il giorno muore. Dentro ogni fuoco c'è lo spirito di un peccatore. C'è un grido stanco di dolore, l'eco fa rumore di chi cercava nuovi mondi in acque senza amore. Dove l'onore si fa largo navigando a largo. Esseri umani come schiavi dentro navi cargo. Nel porto gelido letargo come in un embargo. La fedeltà premia l'attesa dentro gli occhi d'argo.
E questa schiuma che profuma mi sussurra lieve. E mischia l'alba le correnti nella vita mia. Muove il traguardo verso nuove mente greche. Mentre mi incanto alla follia di questa sinfonia. Io che vidi l'eclissi, che avvinsi Calipso. Che visi gli abissi fra gli istmi mai visti. Che vinsi e sconfissi Sicilia e Cariti. Ora riposo sui fondali dell'Andalusia.
Quando il ciclope mi parlò io risposi nessuno. E quando il mare ci affondò io risposi Nettuno. Quando il cavallo in legno entrò io scomparvi nel fumo. Poi dopo Circe navigammo al quinto plenilunio, verso quei lidi inesplorati dove il sole desta. Cantammi musa dell'eroe di Grecia e le sue gesta. Che brucia lento tra le fiamme al canto della bestia. Che sfido il fato fino all'ultima triste tempesta.
Vedi, qui va tutto bene.
Thank you.
Eccoci qua. Mi fanno notare dal pubblico che si dice sguardo a 360 gradi, non sguardo strabico. Però ci piace usare anche termini alternativi, no? Però sì, bisogna sempre avere uno sguardo a 360 gradi. Assolutamente. Per questo ci spostiamo un attimo. Avevamo accennato prima all'Iran e ai colloqui di Vienna. Il ministro degli esteri dell'Iran, che è Hossein Amirabdollahian, ha affermato che i colloqui sul nucleare iraniano, tuttora in corso a Vienna, hanno raggiunto un punto delicato, ma anche un accordo sembra essere molto più vicino rispetto a quanto lo sia mai stato in passato. A detta di altre fonti, poi, un altro dossier che potrebbe essere presto risolto è quello riguardo lo scambio di prigionieri tra Washington e Teheran. Il capo della diplomazia iraniana, in una conferenza stampa il 23 febbraio, ha riferito che il proprio paese non supererà mai le linee rosse da esso stesse poste e si sta chiedendo se l'Occidente sia in grado di adottare un approccio realistico che consenta di risolvere le questioni rimaste in sospeso. Ad ogni modo, ha affermato Amirabdollahian in un'intervista rilasciata la sera del 22 febbraio, i negoziatori potrebbero raggiungere un accordo anche nel giro di poche ore se le potenze occidentali revocassero le sanzioni contro l'Iran. Teheran, ha precisato il ministro, ha mostrato la flessibilità necessaria al tavolo dei negoziati, ma è giunto il momento che anche le altre parti facciano lo stesso. Circa la questione dei prigionieri detenuti da Iran e Stati Uniti, Hossein Amirabdollah ha dichiarato che il proprio paese sarà pronto allo scambio quando lo sarà anche la controparte. Tuttavia, per il ministro non è strettamente necessario legare tale dossier ai colloqui sul nucleare. Le dichiarazioni, appunto, del ministro hanno fatto seguito a quello del coordinatore dell'Unione Europea, Enrique Mora, il quale ha anche egli affermato che i colloqui di Vienna sono entrati in una fase decisiva e che dopo circa 10 mesi di negoziati si è vicini alla fine. Ad ogni modo, vi sono ancora delle questioni fondamentali da dover risolvere, su cui le delegazioni coinvolte si stanno impegnando. Parallelamente, l'inviato della Russia ai colloqui, che è Mikhail Ulyanov, ha confermato, a seguito dei colloqui con Mora, che a quanto pare i negoziati stanno per raggiungere il traguardo. Nonostante l'ottimismo riscontrato nelle ultime settimane, alcuni analisti ritengono che le probabilità di successo o fallimento delle trattative sia equiparato. Tali considerazioni fanno seguito alla notizia diffusa dall'agenzia di stampa Reuters circa il testo di un possibile raccordo finale, tuttora in fase di elaborazione, in cui sarebbero stati stabiliti i passi che le parti iraniane e statunitense dovrebbero compiere per conformarsi all'intesa. La bozza dell'accordo, tuttavia, presenterebbe ancora questioni irrisolte, tra cui la garanzia richiesta da Teheran, la quale desidera che Washington non si ritiri dall'accordo così come è avvenuto l'8 maggio del 2018, perché avevano fatto l'accordo e poi si erano ritirati. Come sempre, fanno sempre. Nel frattempo si sta discutendo anche di un'altra questione che lega gli Stati Uniti e l'Iran, lo scambio di prigionieri richiesti da ciascuna parte. L'Iran ha sempre e ripetutamente espresso la sua disponibilità allo scambio di prigionieri. Mesi fa eravamo pronti a farlo, ma gli americani hanno rovinato l'accordo, ha dichiarato un alto funzionario iraniano a Teheran, aggiungendo: ora credo che alcuni di loro verranno rilasciati, forse 5 o 6. Tuttavia, i discorsi sui prigionieri non sono legati all'accordo nucleare, bensì sono associati ad esso, quindi non sono legati, ma associati. Si tratta di una misura umanitaria dell'Iran. Sebbene l'Iran non riconosca la doppia cittadinanza e neghi di aver detenuto individui per ottenere vantaggi diplomatici, negli ultimi anni il corpo della Guardia Rivoluzionaria Islamica ha arrestato decine di cittadini con doppia cittadinanza e stranieri, principalmente con l'accusa di spionaggio e minaccia alla sicurezza. Perché in tutto ciò gli Stati Uniti ne hanno fatte veramente di tutti. C'è stato anche quell'attacco di un comando a una nave, forse petroliera, non ricordo, nell'Iran. Tutti camuffati che erano, cioè, era una task force americana. Chiaramente, ma ne ha detto no, assolutamente. Dall'altro lato, il delegato statunitense ai negoziati di Vienna, Robert Mallory, ha affermato che per garantire il patto sul nucleare, Teheran dovrebbe liberare 4 cittadini statunitensi e secondo Washington sono tenuti in ostaggio, tra cui un padre e figlio iraniano-statunitense, Baker e Siamak Namazi. Perché tutto ciò, poi è chiaro che l'Iran certo che fa uso di diplomatico di questi prigionieri. L'Iran, dal canto suo, ha chiesto il rilascio di oltre una decina di iraniani negli Stati Uniti, tra cui 7 cittadini iraniani con doppia cittadinanza, 2 iraniani con residenza permanente negli USA e 4 cittadini iraniani senza status legale negli Stati Uniti. L'ottavo round di trattative sul nucleare iraniano ha avuto inizio il 29 novembre 2021, ma è stato intervallato da diversi periodi di pausa. Gli ultimi colloqui hanno avuto inizio l'8 febbraio con ancora una volta nella capitale austriaca. Al tavolo dei negoziati sono seduti delegati di Iran, Cina, Russia, Germania, Francia e Regno Unito. gli Stati Uniti sono rappresentati dal proprio inviato speciale, che è Rob Malley, il quale ha preso parte ai negoziati in modo indiretto, in quanto Teheran si è rifiutata di negoziare direttamente con Washington, giustamente, fino a una completa rimozione delle sanzioni. In generale l'obiettivo è non solo ripristinare il patto siglato nel 2015, ma altresì favorire il ritorno degli USA nell'intesa nota come Joint Comprehensive Plan of Action, siglata il 14 luglio 2015 durante l'amministrazione Barack Obama, vi ricordate, giornata festeggiata ampiamente, da cui Washington si è ritirato però poi l'8 maggio del 2018, quindi 3 anni dopo, si sono ritirati, poi sono partite le sanzioni e nulla. Punto morto per gli accordi, i colloqui, insomma, per gli accordi con l'Iran, che invece quindi a questo punto si smuovono. Passiamo alla Turchia. Passiamo alla Turchia, che prima abbiamo detto appunto il baffino che dall'angolo spunta. Dall'altra appunto, come dicevamo, abbiamo parlato la volta scorsa dei giri e dei discorsi che ha fatto in Albania, nei Balcani. È andato in Sud America, dove appunto ha parlato con diversi paesi. Tra l'altro, parlando di Sud America, scusate, apro una parentesi, l'Argentina che dice basta agli Stati Uniti, non vogliamo più commerciare con voi, è incredibile. Si sta, evidentemente, davvero, il controllo statunitense sul Sud America è abbastanza al collasso, perché tutti i suoi uomini, un sacco di paesi, vedi il Venezuela, vedi, insomma, tutti i paesi non stanno vincendo, non funziona più. E appunto, quindi la Turchia cerca di approfittarne. Anche in Africa ci prova, ci straprova, in Libia lo sappiamo da che parte sta, quali sono i suoi obiettivi, ma anche in altri paesi, certo, si deve scontrare con la Cina, che ha una grande influenza, e poi a seconda dei paesi con altre potenze europee, appunto come la Francia o dipende un po', insomma, dove l'Africa è un continente enorme e quindi le questioni sono tante. In tutto ciò però cosa c'è della Turchia che è rimasto in sospeso, e ne abbiamo parlato a lungo e poi non se ne è più parlato? La questione turco-greca, che è sempre legata alla questione energetica, cioè quella parte, quella zona di mare, la Turchia, che è vicina alle coste turche ma è entro il miglio delle zone della Grecia, grazie alle isolette dell'arcipelago, però la Grecia è fatta così, cioè arcipelago, che sono piene di gas e quindi la Turchia le vuole, e la Grecia dice no, è un territorio nostro, assolutamente non potete venire a trivellare. Ci abbiamo rischiato una guerra nel Mediterraneo, se vi ricordate. Novità, la Turchia e la Grecia hanno tenuto il terzo incontro nell'ambito del dialogo agenda positiva nella capitale greca Atene, lunedì 21 febbraio. La riunione, incentrata su questioni economiche e commerciali, è stata presieduta dal viceprimo ministro degli esteri turco Sedat Tonal e dal viceprimo ministro degli esteri greco Kostas Fragoiannis. Fonti diplomatiche hanno reso noto che l'incontro si è svolto in un'atmosfera onesta e amichevole. Entrambe le parti hanno espresso la propria opinione sui passi dell'agenda positiva, compreso l'avvio di negoziati per la firma di un memorandum tra l'ufficio presidenziale degli investimenti e l'Enterprise Grecia, il riconoscimento reciproco dei certificati del vaccino contro il Covid, interessante, e il rilancio del lavoro della commissione congiunta per il turismo e la riunione del comitato congiunto economico. Oltre all'economia e al commercio, i due viceministri hanno anche discusso del rafforzamento della cooperazione nei settori di trasporti, telecomunicazioni e problemi ambientali. Perfetto, migliori amici. Ankara e Atene, entrambe membri della NATO, sono in disaccordo sui diritti di sfruttamento delle risorse di idrocarburi nella regione del Mediterraneo orientale per via di opinioni contrastanti sull'estensione delle loro piattaforme continentali. Ne abbiamo parlato a lungo. Le acque punteggiate principalmente da isole greche sono ricche di gas e la delimitazione delle rispettive zone economiche esclusive è fonte di controversia tra Turchia, Grecia e Cipro, che vi ricordo essere metà a maggioranza turca e sotto il controllo turco, e l'altra metà a controllo greco, sotto il controllo greco, metà dell'isola proprio, e in mezzo della città vecchia vuota, che però ora ci stanno facendo dei lavori, insomma hanno fatto degli accordi e stanno cominciando a farci dei lavori. Ankara sostiene di avere la costa più lunga del Mediterraneo orientale, ma la sua zona marittima è racchiusa in una stretta striscia di acque a causa dell'estensione della piattaforma continentale greca, caratterizzata dalla presenza di molte isole vicine alla frontiera turca. Perché effettivamente lì il mare è veramente, veramente vicino. l'isola greca di Castellorizzo, che si trova a circa 2 km dalla costa meridionale della Turchia, cioè 2 km, e a 570 dalla Grecia continentale, è una delle principali fonti di frustrazioni per Ankara, perché dice, è a 2 km da noi e a 570 km da voi, che senso ha? In senso, c'ha, ci sono dei trattati internazionali che avete firmato in passato. Comunque, dopo un'interruzione di 5 anni e mesi di tensione, l'anno scorso i due paesi hanno deciso di riprendere i colloqui nel tentativo di raggiungere un terreno comune e consentire l'avvio di negoziati formali. Da allora Atene e Ankara hanno tenuto 3 tornate di colloqui, ma sembrano ancora molto distanti. I primi colloqui esplorativi per discutere la questione nel Mediterraneo orientale risalgono al 2002, per la precisione il 12 marzo, tenendosi poi regolarmente fino al 2016. Da allora gli incontri sono stati sospesi fino al 2021 a causa di speculazioni politiche e della riluttanza della parte greca a sedersi al tavolo dei negoziati. Anche perché, appunto, la Turchia aveva comunque continuato a mandare navi a trivellare, c'erano stati dei movimenti di navi militari sospette. Le discussioni bilaterali sono proseguite sotto forma di consultazioni politiche, ma non sono tornate al quadro esplorativo. La Turchia ha respinto le affermazioni sui confini marittimi avanzate dalla Grecia e l'amministrazione greco-cipriota, sottolineando che queste affermazioni eccessive violano i diritti sovrani sia della Turchia che della Repubblica Turca di Cipro. I leader turchi hanno ripetutamente sottolineato che Ankara è favorevole alla risoluzione dei problemi in sospeso nella regione attraverso il diritto internazionale, le relazioni di buon vicinato, il dialogo e i negoziati. Atene in diverse occasioni si è rifiutata di sedere al tavolo dei negoziati e ha deciso di coinvolgere l'Unione Europea affinché assumesse una posizione più dura contro la Turchia. Nonostante abbia affermato di non avere alcuna intenzione di entrare in una corsa agli armamenti con la sua vicina alleata della NATO, il fiorente programma di armamenti della Grecia è concepito per contrastare gli interessi turchi nel Mediterraneo orientale, contro il quale la Francia è tra i pochi stati dell'Unione Europea ad aver offerto al pubblico supporto nei mesi scorsi. Da parte sua, la Turchia ha descritto le mosse della Grecia di armarsi futili. Vi ricordate, la Grecia ha fatto gli accordi, soprattutto uno enorme con Israele, per l'addestramento di piloti e la fornitura di aerei. Dall'altra, la Turchia, notizia di oggi, è ufficialmente autonoma dall'inizio alla fine nel costruire i suoi droni da battaglia, che hanno fatto delirio nella guerra armeno-Azerbaigian. Per esempio, o lo stanno facendo ancora in Siria, sono autonomi, non hanno più bisogno, non riescono a fare on-made. Quindi è un riarmo da entrambi i lati, un armarsi da entrambi i lati, non riarmo, perché erano già armati. Inoltre il processo di normalizzazione delle relazioni tra Turchia ed Emirati Arabi Uniti sta progredendo velocemente, con l'Egitto che resta l'unico paese della regione ad avere espresso preoccupazioni per le mosse di Ankara. Per questo motivo sono state avviate le discussioni tra il Cairo e Atene sulla possibilità di un gasdotto interconnesso dall'Egitto a Creta. Allora, ho ragione o non ho ragione quando l'energia è al centro di tutto? Perché se no... Infine, l'expertise nei droni e l'esperienza di Ankara nel campo cyber e altre forme di guerra ibrida hanno spinto Atene a creare un sistema decisionale organizzato basato su big data e intelligenza artificiale nell'ambito del progetto Thorax. Approfondiremo questo progetto Thorax, chissà cos'è. Quindi, molto interessante questa questione, quindi diciamo che hanno detto... Sembrano migliori amici da questo incontro, però non hanno risolto niente. Quindi non sono migliori amici. Volevo collegarmi a questo al fatto che la Grecia, no, non la Grecia, ma la Turchia non se la passa per niente bene. O meglio, vabbè, questo lo sappiamo, ma in particolar modo ci sono problemi, nel senso che, come sapete, ne abbiamo parlato diverse volte, c'è la gigainflazione e ora vediamo se le tecniche di Erdogan funzioneranno nel rientrare come vuole lui. Però in tutto ciò, appunto, stretti fra inflazione galoppante e salari insufficienti, sempre più lavoratori in Turchia entrano in sciopero. Un'ondata di proteste è partita dal settore delle consegne a domicilio, ma che si è presto allargata. E come sappiamo, Erdogan non tollera chi si ribella. Quindi vedremo. In Turchia, come altrove in Europa, anche qui, la pandemia ha fatto la fortuna dei siti di e-commerce e delle piattaforme di consegna a domicilio. Durante il lockdown del 2020, chi poteva lavorare da casa ha fatto sempre più affidamento sulle piattaforme per la consegna a domicilio di generi alimentari, pasti pronti e merci. Eppure, chi ha permesso alle persone di usufruire di questo servizio e alle piattaforme di accumulare Eppure, chi ha permesso alle persone di usufruire di questo servizio e alle piattaforme di accumulare profitti astronomici è rimasto nell'ombra. Ora, al terzo anno di pandemia, i corrieri rivendicano i propri diritti e nelle ultime 3 settimane hanno dichiarato sciopero in diverse importanti aziende turche. Tuttavia, sono solo la faccia più visibile di quello che si è rivelata un'ondata molto più profonda di proteste. Questi scioperi sono una reazione alla crisi economica in corso in Turchia, ma potrebbero anche segnalare un cambiamento politico. Con le elezioni all'orizzonte, i lavoratori a basso salario che combattono per i propri diritti cominceranno a mettere in discussione le capacità e la volontà del partito di governo, che è l'HPP, di proteggere i loro diritti come cittadini e lavoratori. Potrebbe essere. Anche se sappiamo che lo zoccolo duro degli elettori di Erdogan sono le campagne, sono i contadini, però. E anche i lavoratori, giustamente. Cioè, i lavoratori della città. L'ultima ondata di scioperi è stata in parte ispirata dai lavoratori della Trendyol, una piattaforma turca di e-commerce che, come Amazon, vende abbigliamento, elettronica, prodotti per la casa, mobili e molto altro. I corrieri di Trendyol hanno incrociato le braccia il 24 gennaio dopo aver respinto un aumento dell'11%. Dopo 3 giorni di sciopero hanno ottenuto l'aumento da 9.500 lire turche, che sono circa 618 euro al mese, a 12.500, cioè circa 813 euro di stipendio mensile. Lo sciopero ha sensibilizzato l'opinione pubblica sulle ingiuste condizioni di lavoro dei corrieri in Turchia. Con i suoi oltre 30 milioni di clienti, Trendyol, che è stata valutata 16,5 miliardi di dollari, quindi non briciole, nel 2021, e conta fra i propri azionisti il gruppo E-Trade Alibaba, se l'è cavata molto bene durante la pandemia, eppure ha offerto ai lavoratori un aumento dell'11% che non tiene nemmeno il passo con l'inflazione. Parleremo di Alibaba, dobbiamo parlarne la prossima volta per parlare, se non l'avete letto, di come la Cina ha gestito Alibaba. Interessante, però ne parliamo la volta prossima. A gennaio l'istituto statistico turco, che è il TUIK, ha fissato l'inflazione annuale ufficiale al 48,69, ma gruppi indipendenti parlano del 114,87%. Beh, proprio di poco più alto.
Adesso in Italia è il 4,6.
4,6?
In Italia.
Noi siamo al 4,6, ci dicono. Di inflazione, ok, quindi pensa un po' te, questi saranno 48 stimati, 114 dicono i peggio, diciamo che siamo nel mezzo, un numero enorme. Cibo, trasporti, elettricità e carburante hanno registrato aumenti astronomici da inizio anno. Era dalla crisi economica del 2001 che la Turchia non vedeva questi livelli di inflazione e aumenti dei prezzi di consumo. Questa terribile situazione economica ha spinto i lavoratori a mobilitarsi. Per sopravvivere devono mantenere il loro stipendio al passo con l'inflazione. Con il nuovo salario minimo a 4.250 lire turche, annunciato all'inizio del nuovo anno, si fa quasi la fame. Come spiega Basaran Aksu, coordinatore dell'organizzazione indipendente dei lavoratori Umut Sen, in una recente intervista, ci dice: anche i lavoratori che votano per AKP o MHP, che è il Partito Azione Nazionalista, che è il partner di governo dell'HPP, non credono agli annunci fatti dall'Istituto Statistico Turco, ma piuttosto a cosa viene detto nei media di opposizione. Ecco perché i lavoratori vogliono firmare nuovi accordi e avere i loro stipendi rivalutati, altrimenti non hanno modo di sopravvivere. Con la loro richiesta di salari che riflettono il costo della vita in Turchia, anche noi ne avremo bisogno, i lavoratori di Trendyol hanno dato voce alla preoccupazione dei lavoratori in tutto il paese, festeggiando su Twitter il successo di una campagna di sensibilizzazione pubblica. Il profilo ufficiale dei lavoratori ha dichiarato: con la nostra lotta abbiamo respinto l'11% che stavano cercando di rifilarci. Ora abbiamo un aumento del 38,8%. Congratulazioni a tutti i nostri compagni di Trendyol e che siano di esempio per tutti i lavoratori. La rapida accettazione delle richieste dei lavoratori a Trendyol ha ispirato altre azioni, in particolare nel settore del delivery. I corrieri dell'azienda di food delivery Yemeksepeti hanno incrociato le braccia il 1 febbraio. Da allora sono radunati di fronte al quartier generale dell'azienda nel quartiere Maslak a Istanbul. Con le loro caratteristiche uniformi rosa, i convogli dei rider sul loro moto hanno creato immagini iconiche per questa nuova ondata di militanza. Alcuni cantanti e deputati dei principali partiti di opposizione in Turchia sono andati a sostenere i lavoratori, appunto della Yemeksepeti. Ha avuto molto risalto anche un invito al boicottaggio della compagnia. Il sindacato di trasportatori Nakliyat afferma che dall'inizio dello sciopero gli ordini sono diminuiti del 70%, cioè nel momento che sciopero, durante questo sciopero hanno cercato di dire: oh, boicottatela, che sono nelle merde. E è calato, gli ordini sono calati del 70%, quindi c'è stata una risposta della popolazione, diciamo, della cittadinanza. Tra i 20 milioni di utenti che sfruttano questo servizio, i lavoratori della IMX Peti chiedono salari migliori, ma anche il riconoscimento dei loro diritti. Lavorano a tutti gli effetti come dipendenti, ma l'azienda li inquadra come appaltatori indipendenti per evitare di pagare liquidazione, ferie e contributi. Molti non hanno nemmeno contratti scritti. Al loro carico sono anche motocicletta e assicurazione. Importantissimi dati. Importantissima dati i rischi di questo lavoro. Come scrive Paul Benjamin Osterlund in Equal Time, i corrieri si fanno strada nel traffico lottando contro il tempo per portare a termine le consegne, ma la richiesta chiave dei lavoratori è il diritto di sindacalizzarsi. Da anni combattono per entrare nel sindacato trasportatori, che è il TUMTIS. Sebbene abbiano vinto il diritto alla contrattazione collettiva, l'azienda li ha intrappolati in lunghe cause giuridiche. Il recente sciopero, tuttavia, ha portato alla luce il comportamento antisindacale dell'azienda, con implicazioni anche a livello europeo, dato che la tedesca Delivery Hero possiede appunto la IMX Peti dal 2015. Hero è sotto accusa anche in America Latina ed è stata citata in giudizio in Canada e in Norvegia, cioè alla grande. Nel frattempo, contro le piattaforme non si protesta solo in Turchia. Secondo lo studio Fredrik Haber Stiftung, del Global Labor Unrest on Platform, si intitola Global Labor Unrest on Platform. Tra il 1 gennaio 2017 e il 20 maggio 2020, in 37 paesi in tutto il mondo si sono registrate proteste contro aziende come Delivery Hero, Deliveroo, Uber Eats, Zomato e Glovo per le loro pratiche di sfruttamento. E anche qui in Italia, lo sappiamo, ne abbiamo parlato negli altri nostri programmi, stampa rassegnata, ma non solo. Ma in Turchia non sono solo i gig worker a mobilitarsi. Nella provincia di Denizli, quasi 60 corrieri di Aras Cargo sono entrati in sciopero. I loro colleghi di Yurtisi Cargo a Istanbul hanno fatto lo stesso, chiedendo un aumento del 17%. Queste azioni si innestano sulle precedenti ondate di scioperi in altre aziende di trasporto merci. Ad esempio la storica conquista dei lavoratori UPS del diritto alla contrattazione collettiva, che risale al 2011. Il 3 febbraio, 400 lavoratori del magazzino di Istanbul del supermercato Giant Migros hanno occupato il posto di lavoro. Nonostante i cannoni ad acqua inviati il giorno stesso, gli spari contro 300 lavoratori, il freddo e la repressione della polizia continuano a dimostrare di fronte al complesso. I lavoratori di supermercati, e-commerce, consegne e trasporti sono più visibili al grande pubblico, ma in questa nuova ondata di scioperi hanno un ruolo importante anche i lavoratori dell'industria. Ad esempio, le operaie della fabbrica di calze Alpin Korap a Istanbul hanno ottenuto un aumento del 70% dopo solo 24 ore di sciopero. Anche gli operai della fabbrica di automobili Farplas e Gebze hanno occupato la fabbrica il 30 gennaio. Anche se 200 sono stati presi in custodia dalla polizia, con il sostegno del sindacato metalmeccanici Birlesik Metalis, sono riusciti a ottenere un aumento e congedo annuale. Se mettiamo insieme queste azioni meno visibili e la vittoria di alto profilo dei giornalisti della BBC di Istanbul il 30 gennaio, è chiaro che si sta verificando un cambiamento in tutti i settori. Nel corso del 2022 l'inflazione potrebbe arrivare al 70%. Nel frattempo il governo turco si mostra poco intenzionato e capace di gestire le problematiche che hanno creato queste proteste. Finché la crisi continua, possiamo aspettarci che anche l'ondata di scioperi continui a diffondersi. E noi ce lo auguriamo. Ce l'auguriamo per il bene dei lavoratori turchi, per il bene della Turchia e per il male di Erdogan. Diciamo così. Sì, noi speriamo che tutti questi grandi dittatori vadano giù. Speriamo anche nelle prossime, in Ungheria, alle prossime elezioni, che Orban se ne vada. Ci vorrebbe un'altra elezione anche in Polonia. Così. Ma vediamo, vedremo, staremo a vedere. Si starà a vedere anche che succede qui da noi. Però, ecco, questa lotta dei lavoratori, soprattutto... È interessante secondo me di questo articolo il concetto del fatto che i lavoratori del Deliveroo sono quelli più visibili. Però c'è tutto un altro sottobosco enorme che non nasce ora di rimostranze, di movimenti per lo più dal basso, anche in altri ambiti meno visibili, che ora per esempio qui da noi. Una delle cose positive che va riconosciuto, insomma dei meriti, ecco, che vanno riconosciuti alla GKN è aver reso pubblico
essere riusciti, essendo loro operai bianchi europei e non, e non mangla che lavorano 7 giorni su 7, però è uguale, sempre lavoratori sono, hanno reso pubblico tutta una parte di, invece di scioperi, insomma di fermento, che deriva da un'insofferenza, di tutta una parte di lavoratori che invece non vedi tutti i giorni, che non ci parli perché non lavorano al pubblico, per esempio. E sono, cos'è che collega tutti questi lavoratori? Che c'hanno dei capi che hanno fatto un monte di quattrini, ma che poi non, in qualche modo non fanno ritornare a colui che ti ha fatto fare questi soldi, diciamo. Poi noi critichiamo tutto il sistema capitalista in sé, però, no? Cioè, la questione è: la pandemia ha fatto aumentare i profitti dei più ricchi, e a voi, chi invece ce ne ha risentito, dice: oh, anche noi vogliamo la nostra fetta. Comunque, al di là di ciò, sosteniamo sempre i movimenti dal basso su Radio Wombat, li seguiamo, GKN e tutto quello che è collegato, e quindi evviva la rivoluzione. Detto questo, ci sarebbe da parlare di tanto altro, ne parleremo nelle prossime puntate. Volevo parlarvi anche della Georgia. I numeri per la Georgia parlano di 304.000 sfollati che vivono principalmente, riconducibili, che vivono dentro la Georgia, principalmente riconducibile alle guerre secessioniste dell'Abkhazia e Ossetia del Sud nei primi anni 90 del 2008. Dei primi anni 90 del 2008. Nuovi sfollamenti registrati nel 2020 sono stati la conseguenza di due inondazioni. Volevo parlarvi anche di questo, non ne ho il tempo. Lo potete trovare su www.balcanicaucaso.org. E appunto il titolo, i numeri per la Georgia parlano di 304, ma lo trovate facilmente perché se andate su tutte le notizie è fra i primi. E finalmente arriva, dopo un po', la Danimarca e le prigioni offshore, ci parla l'Osservatorio Balcani House. Noi siamo arrivati prima. Bene, le notizie di oggi direi che si concludono qua, lasciamo fuori appunto sì altre cose, sempre sull'elettricità c'è un altro interessante articolo: Tallinn schiacciata dai rincari di elettricità e gas, sempre su Osservatorio Russia, per esempio. Era un altro articolo che volevo leggere, però è bello lungo, però interessante anche questo. Niente, concludiamo qui la puntata odierna. Prossima settimana, giovedì, ci sarà la playlist del Buon Tuco dell'Uro dei Balcani, e quella dopo ancora invece la nuova puntata con tutte le promesse che vi ho fatto, che io invece che mi scorderò chiaramente nel mentre, ma spero che la mia curiosità rimanga per ciò che vi ho promesso. Un saluto anche dal pubblico.
Ciao, ecco.
Brava, bravissima. com'è il nickname? Mila Shiro? Mila Jonkovic. No. No, va bene. Comunque, un saluto dalla tana del Tuco, e ci sentiamo presto qui su Radio Wombat, ma rimanete collegati, c'è un sacco di programmazione, guardatevi il palinsesto, se non avete niente da fare andate in polveriera per mantenerla salda e non farla sgomberare, e nel mentre però ascoltate Radio Wombat. E quindi un saluto dal Buon Tuco e Wombat! We'll be right back.